Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. C'è un detto, basta la salute. Lo sento tante volte, maggiormente da anziani, ma non è assolutamente vera. Non basta la salute. Io ho conosciuto tante persone con ottima salute e non stanno bene. La buona salute è una buona cosa, ma non è né necessaria né sufficiente per stare bene. Similmente, ci sono tanti che credono che avere ampi soldi rende la vita soddisfacente. Un buon lavoro, un lavoro soddisfacente. Ma non è vero. Tantissime persone hanno ampi soldi o hanno lavori che non sono tanto difficili. È vero che nella Bibbia Dio dichiara in Genesi che l'uomo mangerà con spine e triboli tutti i giorni della vita. Quindi spesso noi nel nostro mondo crediamo che il nostro lavoro sia particolarmente difficile, perché siamo così stolti di non capire che con il peccato di Adamo Dio ha maledetto il mondo e ogni lavoro ha i suoi pesi. Ma anche se uno avesse un lavoro meno pesante, ci sono altri problemi nella vita. Quindi ampi soldi o un buon lavoro non rende uno soddisfatto. In realtà, se tu osservi attentamente le persone, vedrai che solitamente, anche quando arrivano a quello che vogliono, non stanno bene. Non sono veramente contenti, non hanno la vera gioia. E senza la vera gioia, il cuore è insoddisfatto. Si combatte per arrivare, magari per un po' di tempo si crede di star bene, ma poi di nuovo stai male, perché il cuore sta male. Al contrario, noi, io e Serena, abbiamo una vita benedetta in quanto, fra tanti altri motivi, abbiamo potuto conoscere a fondo tantissime persone e la nostra vita. E ho conosciuto più volte persone con grossissimi problemi di salute che avevano grande gioia. Ho conosciuto persone con gravi, gravissimi problemi economici e lavori terribili, eppure avevano grande gioia e pace. Ho conosciuto persone con vite difficili, con tantissimi problemi, che erano maltrattati, eppure avevano profonda pace e vera gioia. Io ve l'ho detto tante volte, ma vale la pena ripeterlo. Se hai la vera gioia, starai bene in qualunque situazione in cui ti trovi. E se non hai la vera gioia, non starai bene nonostante le tue circostanze che potrebbero andare bene. Avere la vera gioia, in un certo senso, è tutto. Non avere la vera gioia vuol dire vivere male. E allora la domanda importantissima è: dove possiamo trovare la vera gioia? Perché se tu trovi la vera gioia e vivi con quella gioia, tu starai bene tutta la vita, in tutte le tue circostanze. Allora, dove possiamo trovare la vera gioia? Vogliamo continuare il nostro studio in Filippesi. Siamo in capitolo 4 e oggi vogliamo riprendere, iniziando con con 4, vedremo oggi 4 e 5. Filippesi 4, 4 e 5. E il brano che vogliamo considerare ci spiega come avere la vera gioia. E grazie a Dio, quello che ci spiega non è legato alle nostre circostanze, non è legato a come le altre persone ci trattano, non è legato alla nostra salute o al nostro lavoro o problemi economici o assenza di problemi, non è legato se le persone ci abbandonano o restano lì con noi. La gioia di cui si parla questo brano possiamo avere in qualunque momento, in qualunque circostanza, in qualunque prova. Quindi trovate con me Filippesi 4 e ascoltate mentre leggo 4 e 5. Rallegratevi del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Prego che Dio ci aiuterà a comprendere le verità meravigliose che ci dichiara in questo brano. Iniziamo guardando più a fondo il versetto 4. Come ho detto a voi tante volte, la parola rallegratevi, tradotto in italiano rallegratevi, è un verbo che il sostantivo in greco è tradotto spesso come gioia. Quindi potremmo, io preferisco tradurre questa parola qui, anziché rallegratevi con gioite. È molto simile, ma gioia è più, noi pensiamo in italiano di rallegrarti, per me è una cosa più superficiale di che gioire. E questo è gioire. Questo è un comandamento di gioire. Un comandamento. Come si può comandare la gioia dicendoci dove cercare la gioia? Quindi tenete in mente che stiamo leggendo un comandamento di gioieri. Rileggo versetto 4 sostituendo la parola gioite. Gioite del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, gioite. Questo versetto ci comanda ad avere gioia continuamente, ma ancora più importante ci spiega esattamente dove trovare questa gioia. La gioia, l'unica gioia che puoi avere in ogni momento. Tramite l'Apostolo Paolo, Dio ci comanda a cercare e a trovare la nostra gioia nel Signore Gesù Cristo. Se guardiamo intorno a noi, le persone, e tristemente spesso anche noi, le persone cercano la gioia in tutt'altro che nel Signore. Confrontiamo questo versetto con quello che Paolo aveva scritto nel versetto 1 di questo capitolo, in cui dichiara che quei credenti erano la sua gioia. Leggo di nuovo versetto 1. Perciò, fratelli miei cari e desideratissimi, gioia e corona mia. Allora, nel versetto 1 Paolo dice che voi credenti siete la mia gioia. Qui Paolo dice di gioire nel Signore. Sono due cose diverse. Cioè, lui dice: voi siete la mia gioia, gioia e corona mia. Voi siete la mia gioia, ma qui comanda: gioite del continuo nel Signore. Sono due cose diverse? O è la stessa cosa? È la stessa cosa, perché dico quello? Certamente, perché erano la sua gioia? Erano la sua gioia perché erano in Cristo, erano salvati e la loro vita produceva frutto e perciò lui sapeva che al ritorno di Cristo, che questi credenti avrebbero portato gloria a Gesù Cristo. E quindi questo è gioire nel Signore, in quello che porta gloria al nostro Dio. In questo caso, la salvezza o qui la crescita delle persone, quello è gioire nel Signore, nel regno di Dio che cresce e espande. Mentre consideriamo cosa vuol dire gioire nel Signore, possiamo capire anche da quello che gioire nel Signore vuol dire gioire nell'opera del Signore, in quello che Lui sta facendo. Sapete qual è l'aspetto più importante per poter trovare la tua gioia nel Signore? La cosa più importante, ci sono varie cose, ma una è di identificarti con Cristo. La chiave per poter veramente gioire nel Signore è di veramente identificarti col Signore Gesù Cristo. Cioè, io non posso gioire in qualcosa se non mi vedo legato a quella cosa. In un senso molto superficiale, però che trasmette questo, pensiamo allo sport. Quando una persona si identifica con una squadra e afferma con forza che quella è la mia squadra, magari mette la bandiera della squadra o porta la maglietta della squadra, si lega, si identifica con quella squadra. Vedi una parte della sua identità con quella squadra, che per me, per un credente, è estremamente triste. Si identifica nella sua mente, nel suo cuore con quella squadra, e perciò quando la squadra vince una partita, magari perfino una campionata, la persona si sente di poter dire: noi abbiamo vinto, abbiamo vinto! Identificandosi con la squadra, le vittorie della squadra per lui sono le sue vittorie. In una cosa che ha più senso, tanti genitori trovano grande gioia quando ai loro figli succedono qualcosa di bello, di grande. Per esempio, se un figlio si laurea, se riceve un buon lavoro, una promozione al lavoro, se viene onorato in qualche cosa, solitamente i genitori sono molto fieri e pieni di gioia. Perché? Perché? Perché si identificano con i loro figli e fa parte di loro. Quindi quella cosa bella che è successo ai figli, si identificano, è come se succedesse in un certo senso anche loro. Questi sono i miei figli, oh Signore, grazie. La stessa cosa succede ad un figlio che non conoscono o sentono, hanno sentito dire di quel figlio e, oh che bello, ma non dà gioia, perché non si identificano, ma i loro figli fanno parte di loro. Allora, quello è una parte che ha un valore, una squadra che valore ha. In una guerra, di solito le persone si identificano con la loro nazione e se la loro nazione fa guerra contro un'altra nazione o l'altra nazione attacca la loro nazione e con tanta fatica, sacrifici e tanti morti, comunque riescono, perché Dio ha stabilito, a vincere, dicono abbiamo vinto perché si identificano. Ma se tu senti di una guerra e non è che una parte sembra particolarmente più malvagia dell'altro e non capisci le cause e non sai quale parte è più giusta dell'altro, non è che ti importa più di tanto chi vince, perché non ti identifichi. Allora, è importantissimo capire questo. Più ci identifichiamo con qualcuno o qualcosa, più le sue gioie sono gioie per noi, più le sue vittorie ci danno gioia, più le sue perdite ci rattristano. Tu ed io, tu scegli in che cosa trovi la tua identità. Allora, di solito un genitore trova giustamente una grande parte della sua identità nell'essere genitori. Spero che ogni coniuge trovi una grande parte della sua identità nell'essere un coniuge. Infatti, chi non trova l'identità non fa, non si impegna. prego che ogni vero credente trova molta della sua identità nell'essere membro del corpo di Cristo. Infatti, questo è perché a volte ci trascuriamo gli uni gli altri, perché non mi sento parte degli altri. Ho la mia vita, la mia famiglia e vivo egoisticamente perché non mi identifico, non trovo con la mia identità il corpo di Cristo. E sopra ogni altra cosa, come credente, devo trovare la mia identità in Gesù Cristo. Questo è l'unico modo possibile di gioire nel Signore. Non si tratta di conoscere la dottrina. Non si tratta di mettermi da fare, sacrificare, fare le cose giuste, ditemi quello che devo fare e lo farò. No, è veramente identificarmi con Cristo. È importante capire che quando Dio ci salva, Gesù Cristo diventa la nostra vita. Per esempio, ascoltate le parole dell'Apostolo Paolo in Galati 2:20. Perché queste parole sono vere per ogni vero credente, anche se non sempre viviamo questa realtà. E Paolo dichiara: io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Paolo capiva che quando Dio lo ha salvato, egli è stato unito a Cristo, in modo che egli è stato crocifisso con Cristo. E la vita che viveva da quel giorno in avanti era in Gesù Cristo. Paolo capiva che quando Dio ci salva, la morte di Gesù Cristo diventa la nostra morte e la vita di Gesù diventa la nostra vita. Quindi, quando siamo salvati, siamo veramente in Cristo. Ripetutamente la Bibbia usa la frase in Cristo, in Lui, per descrivere la vita di ogni vero credente. La nostra vita è nascosta con Cristo. Leggo Colossesi 3 da 1 a 4 e notate che noi siamo, la vita stessa è legata a Cristo completamente. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Avete visto? Se siamo salvati, o come dice questo brano, se siamo risuscitati con Cristo, la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Cristo Gesù è la nostra vita. Quando Cristo ritornerà, appariremo con Lui in gloria. Se tu capisci questo e se tu vivi questa realtà, trasformerà come vivi. Quando riconosciamo che Gesù Cristo è la nostra vita, allora Gesù Cristo diventa la nostra gioia. Quello che porta gloria a Gesù Cristo darà gioia a noi. Allora le nostre circostanze terrene importeranno ben poco. Ciò che ci importerà è quello che riguarda il nostro Signore Gesù Cristo. Infatti voglio dirvi qualcosa. Se tu sei preso con le tue circostanze, come gli altri ti trattano, i problemi della vita, i fastidi della vita, le difficoltà della vita, se tu sei preso con tutto quello, non stai vedendo chi sei in Cristo se tu sei in Cristo. Se noi veramente ci vediamo per quello che siamo in Cristo, allora possiamo capire e seguire questo comandamento. Leggo di nuovo Filippesi 4:4. Gioite del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, gioite. Cari fratelli, cari sorelle, se riconosciamo che la nostra vita è in Gesù Cristo, possiamo avere profonda gioia in ogni situazione, perché le situazioni non possono cambiare il nostro rapporto con Cristo. Se tu riconosci che la tua vita è in Cristo Gesù, avrai sempre da gioire, a prescindere da quali sono le circostanze in cui ti trovi, perché tu cercherai la tua gioia non nelle circostanze, ma in Cristo. Quanta poca gioia abbiamo perché stiamo cercando nel posto sbagliato. Allora, dice, gioite del continuo nel Signore. Quali sono alcuni dei tanti motivi per cui possiamo gioire nel Signore? No, non posso elencare mica tutti e non posso che toccare alcuni brevemente, ma voglio elencare alcuni brevemente incoraggiandoci a scavare di più per conto nostro e non solo per scavare per superare un esame, no, no, per tenere in mente. Queste sono verità a cui pensare. Invece di alzarci e dire, uffa, devo andare al lavoro, ma è difficile. No, 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 no! Non stare lì o non alzate, ma perché sempre mi tratta così? Perché non capisce? Perché devi agire così nei miei confronti? Sono stanco. No! Non alzarti pensando così, alzati pensando alle verità, a chi è Gesù Cristo per te. C'è una scelta. Tu puoi scegliere di alzarti e andare a letto pensando alle cose negative che ci sono per tutti, o tu puoi scegliere di pensare a chi è Gesù Cristo per te. È una scelta. Allora, alcune cose che Gesù Cristo è per noi, se siamo in Cristo, noi possiamo gioire perché Gesù Cristo è la nostra giustizia. Davanti ad ogni persona, quindi ognuno di noi, c'è il giudizio finale in cui sarà dichiarata l'eternità di tutti. E nei libri sono scritti tutti i nostri peccati, pensieri, parole e azioni, e anche quello che non abbiamo fatto che avremmo dovuto. Se dovessimo essere giudicati solo in base a quello che abbiamo compiuto, saremo tutti subito mandati al lago di fuoco per essere tormentati nei secoli dei secoli. Ma c'è un altro libro, il libro della vita, e quelli che sono giustificati in Cristo, perché Cristo è la loro giustizia, hanno i loro nomi scritti nel libro della vita. E così saranno salvati. Gesù Cristo, se tu sei salvato, è la tua giustizia. Tu puoi presentarti davanti a Dio senza essere fulminato e mandato via, perché Gesù Cristo è la tua giustizia. Leggo due brani, questo troviamo dappertutto. 1 Corinzi 1:30, 2 Corinzi 5:21. Ora, grazie a Lui, voi siete in Cristo Gesù, il quale da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, grazie a Dio, secondo Corinzi 5:21, poiché Egli, Dio Padre, ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizi di Dio in Lui. Gesù Cristo è la nostra giustizia. Non importa quello che ti succede, passerà. Questo non passerà, questo è motivo di gioire profondamente tutti i giorni della tua vita in questo pellegrinaggio, sapendo che saremo accolti da Dio, perché Gesù Cristo è la nostra giustizia. alla luce dell'eternità che ci sta davanti. Non importa come vanno le circostanze di oggi. Passeranno, passerà tutto, il bello e il brutto. Ciò che importa è che Gesù Cristo è la nostra giustizia e così abbiamo la certezza di non essere condannati con il resto del mondo. Questo è motivo di gioire. Tu stai ricordando che Gesù Cristo è la tua giustizia? Un altro motivo di gioire è perché Gesù Cristo è la nostra speranza. Primo Timoteo 1:1. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per comando di Dio, nostro Salvatore, e del Signore Gesù Cristo, nostra speranza. Le speranze terrene alla fine deludono. Deluderanno. Finiranno, i più buoni finiranno. Gesù Cristo non deluderà mai perché è una speranza sicura ed eterna. Questo è motivo di gioire. Io ho una speranza sicura in Gesù Cristo. Posso gioire di questo. Un'altra verità meravigliosa che può darci grande gioia, se scegliamo di pensarci, è che Gesù Cristo stesso intercede per noi. Leggo Romani 8:34. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Gesù Cristo stesso, il Signore di tutto e di tutti, intercede personalmente e perfettamente per noi. Altro che motivi di gioire. Questo è grande motivo di gioire. Gesù stesso intercede per me. Io voglio invitarti, esortarti, spronarti a non lasciare che questa sia una verità intellettuale che sai nella testa. Piuttosto, ti invito a pensare a questo, che Gesù Cristo, il Signore dei Signori, che ha ogni potestà in cielo e in terra, che è alla destra del Padre, Gesù Cristo stesso intercede personalmente, potentemente e perfettamente per te. Ci stai pensando? In mezzo a qualunque situazione che ti trovi, qualunque difficoltà, qualunque ingiustizia, qualunque sofferenza, qualunque dolore, in quel momento Gesù stesso, che ha pienamente, viene ascoltato pienamente dal Padre, sta intercedendo per te potentemente, personalmente e perfettamente. Vuoi avere gioia? Pensa a quel fatto e avrai gioia. In mezzo alle prove pensa, oh Signore, grazie che tu sei lì accanto al Padre intercedendo per me. Non so nemmeno cosa pregare. Ma tu sai e stai pregando quello in modo efficace. Per me, perché mi ami, grazie. Un altro motivo per cui possiamo gioire del continuo nel Signore è perché, come ho appena menzionato, Gesù Cristo, il nostro Signore, ha potere su tutto. Ricordate le sue parole appena prima di salire in cielo ai discepoli, Matteo 28:18-20. Poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Amen. Gesù Cristo ha ogni potestà in cielo e in terra ed è con noi. E questo motivo di gioire profondamente. Tu non puoi affrontare una situazione dove Dio non è in controllo. Gesù Cristo, che è con noi, è in controllo. Un altro motivo per cui possiamo gioire sempre nel Signore, e che, perché Gesù Cristo verrà per noi. Lui sta per venire per noi e ci trasformerà. Tanti brani parlano di questo. Leggo quello che abbiamo già letto in questa epistola, nel capitolo 3, Filippesi 3, 20 a 21. La nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli, da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il nostro umile corpo affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso, secondo la sua potenza, che lo mette in grado di sottoporre a sé tutte le cose. Se siamo in Cristo, aspettiamolo, perché sta per venire. Aspettiamolo con gioia. E lui verrà e trasformerà i nostri corpi umili in modo che diventeranno corpi gloriosi. Questo è motivo di gioire. E motivi di gioia, quando abbiamo studiato quello, corpi gloriosi vuol dire, fra l'altro, la cosa più grande, corpi che non possono più peccare. Piena vittoria sul peccato, sulle cadute. Sì, questo è motivi di gioia. Quali sono le tue circostanze? Passeranno, saranno dimenticate. Non focalizzare su quello che hai di difficoltà, focalizza su quello che ti aspetta quando Gesù ritornerà. Il motivo per cui tutto questo è possibile a noi che eravamo nemici di Dio è perché in Gesù Cristo siamo stati perdonati. Un altro motivo di gioire. Siamo perdonati in Gesù Cristo. Questo è il motivo per cui possiamo avere tutti questi privilegi. E quindi, come fondamento per tutti questi altri meravigliosi benefici, e ce ne sono tanti altri, è che abbiamo il perdono in Gesù Cristo. Tantissimi brani parlano del perdono. Vi leggo uno fra tantissimi brani meravigliosi. Leggo Colossesi 1, 13-14. Poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, e il perdono dei peccati. Quando consideriamo la gravità del nostro peccato e che senza il perdono ci porta giustamente al tormento eterno, il perdono che abbiamo in Gesù Cristo è un dono così grande e immenso che ci dà motivo di gioire del continuo. Perciò prego che ciascuno di noi che è in Cristo meriterà spesso, che vuol dire tutti i giorni, e profondamente sulla grandezza del nostro perdono in Gesù Cristo. Allora, in realtà ci sono ancora tanti altri motivi per cui possiamo gioire del continuo nel Signore. Questo è l'elenco. Non è assolutamente completo, ho toccato alcuni dei motivi. È solo un esempio e lo scopo è che ognuno possa essere stimolato a dire: Signore, io perdonami, quanto spesso scelgo di pensare a cose che mi aggravano o a piaceri del mondo che non possono soddisfare anche se ci arrivo, anziché pensare a Gesù Cristo. Quante volte sono afflitto anziché gioioso perché io stoltamente scelgo di pensare alle cose sbagliate. Perdonami, perdonami, perdonami. E io da oggi in poi voglio pensare alle verità che ho in Gesù Cristo. Così saremo incoraggiati. Così avremo la gioia ogni giorno, in ogni circostanza. Il brano dice: gioite del continuo nel Signore. Leggo ancora il versetto. Gioite del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora. Gioite. Cosa vuol dire gioite del continuo? Non è complicato. Vuol dire in ogni situazione, giorno per giorno, dalla mattina alla sera. Ma non è realistico! Stolto. Se tu dici che non è realistico, tu stai cercando la gioia dove non c'è la gioia. Non dice gioite nella vostra forza, non dice gioite nelle circostanze, dice gioite nel Signore, nel Signore, nel Signore. Solo nel Signore possiamo gioire del continuo. Infatti qui vedo una grande bandiera rossa che illumina, una luce che lampeggia. Questo è perché spesso non abbiamo gioia, perché stiamo cercando la gioia nei posti sbagliati. Quando cerchiamo la nostra gioia nelle circostanze, sarà impossibile avere sempre gioia. Se cerchiamo la nostra gioia nel fatto che gli altri ci trattano bene come dovrebbero secondo noi, non avremo gioia. Perché in questo mondo c'è molta ingiustizia. Loro ancora peccano come anche noi. Se cerchiamo la gioia nelle circostanze che vorremmo noi avere, non avremo la gioia. Perché le circostanze non vanno come vorremmo noi. Se cerchiamo la gioia in un lavoro meno stressante, se cerchiamo la gioia non avendo problemi con parenti o vicini di casa o chi sono, non avremo la gioia. E quello che avremo quando arriva sarà una gioia finta, superficiale, che non durerà. L'unica vera gioia, la gioia che arriva al cuore, la gioia che può durare giorno per giorno, gli anni, e quando cerchiamo la gioia in Gesù Cristo, il nostro Signore, e se tu non hai la gioia, stai cercando la gioia nel posto sbagliato, e questo è peccato. Se tu non hai la gioia, tu stai peccando, perché tu stai cercando in qualcosa che tu hai innalzato a un ruolo che dovrebbe avere solo Gesù Cristo. Tu stai dicendo, io voglio questo, quello mi darà gioia. Non pensi quelle parole, ma quello che pensi. E questo è un idolo. È un idolo. Tu stai dicendo che quello vale più di te di Cristo. Tu stai dicendo, Cristo non mi basta. Mi serve quello per stare bene. E ha bisogno di ravvederti. Oh Signore, perdonami. Io ho te. Io ho implicato con i miei pensieri, con il mio cuore, che tu non bastassi. Che tu non avessi il valore che hai. Se tu non hai gioia continuamente, se tu sei spesso agitato, o aggravato, o turbato, o frustrato, o arrabbiato, o timorato, o rattristato, o qualunque altra cosa che non è la vera e profonda gioia, tu stai cercando la gioia in un posto o nei posti sbagliati. Quanto spesso soffriamo inutilmente, quanto spesso siamo scoraggiati inutilmente, o frustrati inutilmente, perché dubitiamo che sia possibile avere vera gioia. Ma il problema è che stiamo cercando la gioia nel posto sbagliato. Io prego che ciascuno di noi riconoscerà che non avere la gioia è quasi sempre un risultato di cercare la gioia nel posto sbagliato. L'unico vero posto è in Gesù Cristo, il nostro Signore. Se cerchiamo la gioia in Cristo, possiamo gioire del continuo. Infatti Paolo dice, gioite del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, gioite. Tutto questo è vero. Eppure conosciamo tutti che è difficile avere sempre gioia. Il prossimo versetto ci aiuta a capire la chiave per poter avere grande gioia anche in mezzo alle difficoltà e le ingiustizie e le sofferenze che che ci sono in questa vita, e ci sono. Seguite mentre rileggo di nuovo versetto 4, ma questa volta leggo versetto 5. Gioite del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, gioite. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. In questo versetto troviamo il comandamento di avere una tale mansuetudine che sia nota o visibile a tutti gli uomini, le persone intorno a noi. E poi c'è il motivo per cui possiamo avere questa mansuetudine, ed è perché il nostro Signore Gesù Cristo ci è vicino. Cosa vuol dire la parola mansuetudine? Posso già dirvi che è qualcosa che è estremamente rara nel mondo in cui viviamo. È un gioiello che si trova molto raramente. La parola stessa vuol dire adatta o giusta, senza nulla di mancanza e nulla di eccessivo. E il suo senso allora diventa quello di rappresentare una vita sobria, una vita in cui non si agita, non si turba, ma che resta non solo esternamente, ma dentro il cuore, calma in ogni situazione. È importante capire questo. Essere mansueto vuol dire che si rimane calmo e tranquillo di cuore in ogni situazione. E avere un cuore veramente tranquillo in ogni situazione, in ogni difficoltà, in ogni ingiustizia. Signore, tu sei in controllo. Essere tranquilli. È impossibile. È impossibile nella forza umana essere veramente mansueti in ogni situazione. Non ce la facciamo umanamente con le nostre forze. Di natura, quando arrivano certe prove, prima o poi ci turbiamo, ci agitiamo, le prove ci sconvolgono, non possiamo nelle nostre capacità umane essere sempre mansueti. Ma se siamo salvati, non siamo più limitati alle nostre forze. Fortificatevi nel Signore, nella forza della sua potenza. Non siamo più prigionieri della carne in modo da poter fare solo quello che sarebbe possibile umanamente. Se siamo in Gesù Cristo, abbiamo la forza da Dio che opera in noi. Abbiamo la pace di Dio che supera la conoscenza. Abbiamo la presenza di Dio con noi. E perciò se siamo in Cristo Gesù possiamo restare tranquilli in ogni situazione se ci aggrappiamo alla verità meravigliosa che Gesù Cristo è veramente con noi ed è in controllo. Possiamo essere mansueti se abbiamo e viviamo per fede in Gesù Cristo, il nostro Signore, credendo alla verità che Egli è in controllo di questa situazione, che sta gestendo tutto per il nostro vero eterno bene. Possiamo essere mansueti quando camminiamo per fede, confidandoci nelle verità che Dio ci dichiara nella Bibbia. Quindi, quando consideriamo questo comandamento di essere così mansueti, che sia noto a tutti gli uomini, non è un comandamento gravoso, se ci aggrappiamo alle verità di Dio. Infatti, quando non siamo mansueti, questo indica che abbiamo pensieri storti, che il nostro cuore è mirato nella direzione sbagliata. Se tu non sei mansueto, tu non ti stai aggrappando alla verità che il nostro Dio è in controllo per il tuo bene in ogni situazione. Stai cercando la pace che non hai nelle circostanze, nell'andazzo delle cose, anziché nella verità che il nostro Dio è in controllo di tutto e che sta gestendo tutto. Quindi, quando non sei mansueto, quando sei agitato, quando non hai pace, stai cercando la pace nel posto sbagliato. Grazie a Dio. Come gioite del continuo ci spiega come nel Signore qui la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, ci spiega come. Perché il Signore è vicino. Ricordando questo. Che cosa vuol dire il Signore è vicino? La parola vicino qui ha vari sensi, vi do tre. E io credo che riguarda tutti e tre di questi. Prima di tutto vuol dire che è vicino nel tempo, cioè il suo ritorno è vicino. Per quanto la vita sembra lunga, Paolo in 2 Corinzi 4, 16 e 18 parla queste momentanee, leggere afflizioni, momentanee. Paolo aveva afflizioni per decenni, ma lui dice, sono momentanee. Momentanee, decenni, sì, alla luce dell'eterno peso di gloria. E quindi, alla luce dell'eternità, la vita qui sulla terra è un vapore. È un vapore. I problemi passano velocemente. E quindi possiamo riposarci nel fatto che non dobbiamo aspettare molto. Il Signore è vicino, verrà per noi, oppure ci porterà con sé. Proprio al momento giusto, il Signore è vicino nel tempo. Il fatto che il Signore è vicino vuol dire anche che è vicino a noi nel suo rapporto con noi. È un rapporto stretto, strettissimo. Noi usiamo la parola vicino così normalmente in italiano. Non sono molto vicina a quella persona. Sai, io sono molto vicino a mio fratello, ma non sono molto vicino a quella persona. Si dice questo. E descrive quanto quel rapporto è stretto, quanto c'è un forte, forte legame. Allora, non c'è legame forte quanto c'è il legame di Gesù con noi. Nessun rapporto è così intimo e personale, perché Gesù conosce ogni pensiero, ogni paura, ogni cosa che è dentro di noi. Ci conosce meglio di quello che conosciamo noi stessi. Egli conosce ogni pensiero, ogni dolore, ogni gioia, ed Egli rimane così vicino che tutto quello che succede a noi importa a Lui tutto. E sapendo questo ci può dare un immenso conforto che ci permette di essere mansueti. In quello, le ondate di prove, di difficoltà che ci arrivano, possiamo dire, Signore, grazie che Tu sei con me e Tu sei in controllo e Tu mi ami, Tu sei vicino a me. E poi c'è quel terzo senso che è vicino di presenza, come una persona direi fisicamente vicino. Allora, un buon padre ama la famiglia, ma raramente se lavora in casa, no. Ma se no, deve uscire di casa, andare via. E non è lì con la famiglia. E non può controllare quello che succede in casa. Ama tanto la famiglia, ma non può essere fisicamente vicino in ogni istante. Ma Gesù è spirito. E Gesù può essere vicino fisicamente. E questa meravigliosa promessa che Dio è con noi, troviamo già nell'Antico Testamento. Ricordando che Gesù è Dio, Dio incarnato. Leggo Isaia 41, 10, dove così dice il Signore? Non temere, perché io sono con te. Non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico e anche ti aiuto e ti sostengo con la destra della mia giustizia. Oh, che bello, che bello, che bello. Il Signore è con noi, ci fortifica, ci aiuta, ci sostiene. Il Signore è vicino. Allora io posso essere mansueto, posso essere calmo, perché il Signore è con me. Come un buon padre che tiene il suo bambino di 3 anni, di 4 anni, una situazione che potrebbe spaventare, ma lo prende in braccio. E il bambino è tranquillo. Papà è con me. Papà è con me. La nostra mansuetudine, quando riconosciamo che il Signore ci è vicino, può essere e dovrebbe essere nota a tutti gli uomini. Chi vive con quel livello di pace? Chi agisce e reagisce a tutto con calma? Perché la calma viene da dentro, verrà notata dagli altri, notato dagli altri. Cioè, nessuno può vivere così nelle proprie forze. E quindi quando noi guardiamo a Gesù Cristo, quando ricordiamo che Gesù è veramente vicino in ogni situazione, ci porterà a poter vivere con vera mansuetudine, una mansuetudine così profonda che sarà notata da tutti gli uomini intorno a noi, e in questo modo noi saremo la luce in questo mondo di tenebre. Un parentesi su essere mansueti, una parentesi importante. Se riconosciamo che tutto quello che abbiamo di buono, che ogni dono, ogni benedizione è una grazia da Dio, una grazia che noi non meritiamo, allora quando arriva qualcosa di difficile, umanamente parlando ingiusto o pesante, sarà facile accettarlo con mansuetudine se siamo umili. Allora se io so che merito solo il male, invece sono inondato di beni, mi arriva un male, io dico, oh signori, questo male non è quello che merito, merito molto peggio di questo, e comunque tu sei in controllo e fai cooperare tutte le cose per il mio bene, io accetto con umiltà questo male, avrò pace. Se invece credo di meritare il bene, non è giusto che io devo subire questo, è una menzogna. No, no, è giusto. Anzi, sarebbe giusto per me di subire molto, infinitamente peggio di questo. Se io ho questo pieno cuore pieno di orgoglio, non è giusto che io devo subire questo, basta con questa prova. Io sto alzando il pugno dicendo che Dio sta sbagliando, che io non dovrei subire questo quando io dovrei subire il tormento eterno. Questo, fratelli e sorelle, è un gravissimo peccato. Di agitarmi quando Dio mi manda delle prove. È un gravissimo peccato di ribellione contro Dio quando io dico che non merito un certo male. O che possiamo umiliarci davanti a Dio. Perdonami, perdonami, no, no, tutto quello che tu fai è giusto. E io meriterei molto peggio di questo. E tu mi ricomi di bontà e questi mali fanno parte di questo pellegrinaggio e li stai usando per il mio bene, ti lodo, Signore. Quindi ricordiamoci che l'orgoglio rende impossibile essere mansueti, o che possiamo vedere, riconoscere e confessare questo peccato quando arriva, o che possiamo guardare a Cristo e vedere la grazia che abbiamo in Lui, in modo da poter gioire del continuo nel Signore. Quindi questi due versetti ci insegnano come vivere in questo pellegrinaggio aspettando il Signore, perché Lui è vicino. Siamo in un mondo di malvagità, ma se siamo in Cristo non siamo più del mondo. Gesù Cristo è vicino a noi. Abbiamo tanti motivi meravigliosi che non sono le circostanze, no, no. I motivi per cui abbiamo da gioire non sono legati alle circostanze. Possiamo gioire profondamente per chi è Gesù Cristo per noi. Abbiamo perdono in Lui, Lui è la nostra speranza, Lui è la nostra giustizia, Lui è in controllo, Egli intercede per noi e molto di più. Allora possiamo essere mansueti in ogni situazione, trovando grande gioia nel Signore, del continuo, e pregando che la luce di Cristo risplenderà in noi e gli altri vedranno Gesù Cristo. Grazie a Dio. Questo comandamento di gioire sempre, del continuo, non è gravoso, perché Dio ci dà ampio motivo. Il comandamento di avere una mansuetudine così costante che sia nota a tutti non è gravoso, perché abbiamo un Dio in cui rifugiarci, o che possiamo vivere così per portare gloria al nostro Signore mentre aspettiamo il suo ritorno. Preghiamo. Padre nostro, oh Padre, quanto abbiamo peccato contro di te, tante volte perché non ci siamo umiliati davanti a te, ci siamo agitati più volte cercando la gioia nei posti sbagliati. cercando la gioia nelle circostanze, essendo agitati che questo, quello non era il nostro piacere o non era quello che meritavamo, secondo noi. E così non abbiamo avuto gioia e non siamo stati mansueti e non abbiamo portato gloria a te. Perdonaci, oh Padre, perdonaci. Vogliamo aggrapparci a Cristo in cui c'è perdono e vogliamo umiliarci davanti a te e vogliamo vedere in Gesù Cristo i benefici eterni, immense che abbiamo per avere grande gioia in Gesù Cristo, non nelle circostanze. Ci mandi belle circostanze a volte e sono bellissimi da godere, ma non è che lì vogliamo cercare la gioia, perché le circostanze belle passano, arrivano quelle difficili, poi altri belli, poi altri difficili, quella è la vita terrena, ma in Cristo i benefici, abbiamo ogni benedizione spirituale in Gesù Cristo nei luoghi celesti. E questi benefici non cambiano. Grazie per questa grande parola di gioire del continuo nel Signore. Aiutaci a vivere così. Aiutaci a ricordarci gli uni gli altri dei benefici di Cristo. Aiutaci ad aiutarci gli uni gli altri ad avere una prospettiva secondo verità. E abbiamo tutti bisogno di aiuto. Perdonaci quando non siamo mansueti. Aiutaci ad essere mansueti davanti a te, perché Gesù Cristo ci è vicino. Grazie per questo. A te la lode. Grazie che ci ami così tanto in Cristo Gesù. Nel nome di Gesù Cristo ti preghiamo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.